Dorotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Terza parte, capitolo quarto, l'umiltà esteriore. Disse il profeta Eliseo ad una povera vedova: prendi i vasi vuoti che hai e riempili d'olio. Per ricevere la grazia di Dio nei nostri cuori, dobbiamo vuotarli di noi stessi. Il falco, stridendo e fissando gli uccelli da preda, li mette in fuga per una forza misteriosa. Per questo è il preferito delle colombe, che vicino a lui si sentono sicure. Allo stesso modo, l'umiltà respinge Satana e conserva in noi le grazie e i doni dello Spirito Santo. Perciò i santi, in modo particolare il Re dei Santi e sua Madre, onorano e amano l'umiltà più di tutte le altre virtù morali. Sono diverse le ragioni per le quali è vana la gloria che ci viene attribuita, o perché non è in noi, o anche perché, pur essendo in noi, non è nostra, o ancora perché, pur essendo in noi ed essendo nostra, non è meritata. La nobiltà della stirpe, il favore dei potenti, la popolarità sono glorie che non hanno la radice in noi, ma o nei nostri predecessori o nella stima degli altri. C'è gente che va superba e altera perché cavalca un bel cavallo, perché ha un pennacchio sul cappello, perché indossa vestiti meravigliosi. Non ti pare che quella gente sia un po' matta? Se proprio vogliamo parlare di gloria, spetta al cavallo, allo struzzo e al sarto. Ci vuole proprio un bel coraggio a prendere in prestito un po' di stima da un cavallo, da una piuma, da una piega dell'abito. Altri si sentono importanti e si danno delle arie per un bel paio di baffi all'insù, per una barba ben curata, per i capelli ricciuti, per le mani delicate, perché sanno danzare, giocare, cantare, e non ti pare che anche questi siano sciocchi? Credono di aumentare il proprio pregio e la propria reputazione con cose frivole e insulse. Ci sono poi quelli che per quel poco che sanno esigono onore e rispetto dal mondo intero. Tutti dovrebbero precipitarsi a imparare qualcosina alla loro scuola. Si sentono maestri, la gente li considera pedanti. Ci sono persone convinte di essere molto belle e credono che tutti le corteggino. Tutto ciò è tremendamente vuoto, sciocco e senza senso. La gloria che proviene da valori così insignificanti è vana, sciocca e frivola. Il bene vero si conosce come il vero balsamo. La prova della giunità del balsamo si fa distillandolo nell'acqua. Se va a fondo e rimane sommerso, è valutato finissimo e prezioso. Allo stesso modo, per sapere se un uomo è veramente saggio, sapiente, generoso, nobile, bisogna vedere se le sue doti tendono all'umiltà, alla modestia, al nascondimento. In tal caso si tratta di doti genuine, ma se galleggiano e si mettono in mostra, sono false. Tanto maggiori saranno gli sforzi per farsi notare, tanto più sarà evidente che non sono doti autentiche. Le perle nate e cresciute all'aperto, al vento, al rumore dei tuoni, hanno soltanto l'involucro di perle, dentro sono vuote. Allo stesso modo le virtù e le belle qualità degli uomini, nate e cresciute nell'orgoglio, nell'esaltazione di sé e nella vanità, hanno soltanto l'apparenza del bene, senza linfa, senza midollo e senza solidità. Gli onori, la stirpe, le dignità sono come lo zafferano, più lo calpesti e più si rinforza e rende bene. Essere belli quando ci si tiene perde il suo pregio. La bellezza per piacere deve essere disinvolta. La scienza ci rende ridicoli quando ci gonfia e degenera in pedanteria. Se siamo puntigliosi per la stirpe, per il rango, per i titoli, offriamo le nostre qualità all'esame sindicatore degli altri, al loro giudizio su di noi, all'indagine, e così ci ritroveremo le nostre qualità svuotate e disprezzate. Perché l'onore è bello quando è ricevuto in dono, diventa dozzinale di nessun pregio quando è preteso, cercato e mendicato. Quando il pavone fa la ruota per farsi notare, drizzando le sue belle piume, scopre tutto il resto e fa vedere da tutte le parti ciò che ha di meno bello. I fiori sono belli quando sono piantati in terra, una volta staccati appassiscono. Il profumo della mandragora ci aiuta a capire. Coloro che la odorano da lontano e di passaggio ne rimangono conquistati. Coloro che la odorano da vicino e con insistenza ne rimangono intontiti o addirittura ammalati. Lo stesso avviene per gli onori, che danno una dolce consolazione a chi li gode da lontano, ma chi ci si attacca e se ne ciba è degno di biasimo e di disistima. La ricerca e l'amore della virtù ci rende già un po' virtuosi. La ricerca e l'amore degli onori, invece, ci rende soltanto meritevoli di disprezzo e di rimprovero. Le persone serie non perdono tempo nell'inutile groviglio di gerarchie, di onori, di saluti. Hanno altro da fare. Questo è un perditempo. Chi può avere perle non va alla ricerca di conchiglie, coloro che tendono alla virtù non vanno alla caccia di onori. Ognuno ha diritto di rimanere nel proprio rango senza mancare di umiltà, a condizione che ciò avvenga con naturalezza e senza contese. Mi sembra che si possa fare un paragone con quelli che tornano dal Perù, i quali, oltre all'oro e all'argento, portano con sé anche scimmie e pappagalli, perché costano poco e non pesano molto per il carico della nave. Così è di coloro che tendono alla virtù senza per questo lasciare il loro rango e gli onori inerenti, purché ciò non sottragga loro troppo tempo e troppa attenzione, e che sia senza aggravarsi di dubbi, di inquietudine, di dispute e di contese. Non parlo di coloro la cui dignità è in rapporto con una carica pubblica e nemmeno di alcune situazioni particolari nelle quali le conseguenze potrebbero incidere negativamente. In tali casi, ognuno deve rimanere al posto che gli compete con prudenza e discrezione, accompagnate sempre da carità e cortesia.